A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Bentrovati a tutte e a tutte da Sara Milanese, questa è A come Atlante che ogni giovedì vi porta in Africa. In Marocco, in queste ore, le violentissime piogge hanno causato allagamenti e alluvioni, ci sono piene fluviali eccezionali, inondazioni diffuse soprattutto nel nord-ovest del paese, più di 100.000 persone sono state evacuate. In Nigeria invece sono 162 le vittime di un attacco jihadista nello stato di Kwara, nella regione centro-occidentale del paese. Quello di ieri è stato uno degli attacchi più sanguinosi degli ultimi mesi in territorio nigeriano. E queste sono solo due delle ultime notizie che arrivano dal continente africano. Noi però oggi ci dedichiamo completamente a quello che succede in Repubblica Democratica del Congo. Sapete che nelle regioni dell'est del Congo è in corso un conflitto decennale che prosegue, nonostante nel 2025 siano stati firmati ben tre diversi accordi e di pace. L'ultimo solo un paio di mesi fa, il 4 dicembre. E nelle stesse ore in cui a Washington i presidenti di Ruanda e Repubblica Democratica del Congo firmavano appunto questo accordo di pace, ecco, nelle stesse ore i ribelli del Movimento 23, l'M23, riprendevano la loro avanzata verso la parte più meridionale dell'est del Congo e quindi procedevano più a sud della regione del Sud Kivu, arrivavano a conquistare la città di Uvira, una città vicinissima al confine con il Burundi. Ecco, pochi giorni fa nel Nord Kivu invece, che è sotto controllo dei ribelli da più di un anno ormai, nella miniera di Rubaya c'è stato un crollo che ha causato la morte di oltre 200 persone, secondo le autorità sono poco più di 200, la società civile, diverse realtà della società civile parlano invece di almeno il doppio dei morti, una quantità anche di dispersi. Questo episodio arriva tra l'altro ad un anno dalla presa della città di Goma, che è il capoluogo del Nord Kivu. Ecco, di tutti questi temi abbiamo parlato con Giusy Baioni, giornalista freelance che collabora con diverse testate e che conosce e segue da tempo il conflitto in Repubblica Democratica del Congo, che spesso è nostra ospite su questi temi. Con lei siamo partiti dall'importanza di questa miniera, la miniera di Rubaya, che è una delle più importanti del Congo. Sentiamola.
Diciamo che Rubaya è la miniera per antonomasia nella parte est del Congo, perché è la miniera principale da cui viene estratto il coltan. E basti capire il fatto che questo gruppo che occupa adesso una buona parte di Nord Kivu e Sud Kivu, quello che ormai conosciamo come M23, quando è iniziata l'occupazione dei territori, una delle primissime cose che ha fatto è stata dirigersi a Rubaya per occuparla. È stata occupata nell'aprile 24, quindi un anno prima che venisse occupato il capoluogo Goma. Da allora in avanti tutti i proventi dell'estrazione artigianale del coltan vanno nelle tasche di M23 e quindi finanziano la guerra, finanziano l'occupazione.
Crescono chiaramente le preoccupazioni per la tutela di chi lavora all'interno di queste miniere. Non è un caso che ci sia stato un episodio così grave, proprio così recente, con così tante vittime, con così tanti morti e dispersi come quello successo proprio pochi giorni fa. Ci immaginiamo, insomma, che non ci sia nessun tipo di controllo sui sistemi di sicurezza.
No, assolutamente nulla. Sono tutti minatori artigianali che scavano a mani nude o con pale e picconi, estraggono da questi cunicoli che vengono scavati senza alcun controllo e quindi senza verifiche di sicurezza, del fatto che il terreno possa o meno reggere. In questo periodo è stagione delle piogge e sicuramente questo ha contribuito a far collassare questo fianco, insomma, della montagna. Non è la prima volta che accade anche in altre regioni del Congo, soprattutto nel sud dove si estrae cobalto e rame soprattutto, però ecco, in questo caso credo che siamo a un numero di morti senza precedenti, almeno a memoria mia, ecco.
Giustamente ricordavi come siano i ribelli stessi a beneficiare chiaramente dello sfruttamento di tutte quante le risorse che vengono estratte dalle miniere sotto il loro controllo. Questo contribuisce a finanziare il conflitto e infatti abbiamo avuto la conferma dall'inizio di dicembre, la loro avanzata continua, la firma, la sottoscrizione dei vari accordi di pace nel 2025 è rimasta sulla carta, da la loro presa di Uvira nella parte più meridionale dell'est del Congo dall'inizio di dicembre lo ha dimostrato in maniera evidente. Si sono fermati lì al momento, sono arrivati ad Uvira, hanno annunciato un ritiro che è difficile da verificare.
Sì, ho parlato ancora poco fa con una persona con cui sono in contatto proprio nella città di Uvira, perché attualmente la situazione è abbastanza confusa. La città è stata occupata per un mese e mezzo circa, poi improvvisamente M23A ha annunciato un ritiro unilaterale. È un ritiro però abbastanza ambiguo. Alcune voci dicono che dentro la città di Uvira siano rimasti in borghese alcuni di loro. Comunque ufficialmente ecco, la città adesso è stata rioccupata dalle FARDC, cioè l'esercito regolare, e da questa sorta di partigiani che chiamano i Wasalendo. Chi è sul posto dice che insomma la situazione resta sempre comunque oltre che confusa, soprattutto molto instabile per la popolazione, perché c'erano prima le esazioni dell'M23A, adesso i nuovi arrivati stanno diciamo regolando un po' di conti, ecco, con chi si riteneva collaborazionista. Quindi la situazione è confusa. La frontiera, tra l'altro, rimane chiusa. Uvira è proprio vicino al confine, vicinissima al confine col Burundi. Si era detto che sarebbe stata riaperta adesso che l'esercito è tornato in città, ma l'ultima che ho sentito è che hanno rimandato di altre 2 settimane l'apertura della frontiera. E questo provoca una serie di disagi alla popolazione che vive di piccoli commerci quotidiani. Quindi è una situazione molto instabile, molto così difficile per gli abitanti, per la popolazione.
E questa instabilità, queste ambiguità alimentano anche la decisione di lasciare questi territori e magari proprio di spostarsi in maniera così un po' clandestina in Burundi. Un'ultima cosa volevo provare a chiederti, è proprio di questi giorni che si ricorda la presa un anno fa di Goma. Che cosa sappiamo della vita sotto il controllo dei ribelli in città?
Diciamo che la vita ha ripreso perché la gente comunque appunto deve continuare la vita quotidiana, però si vive con una tensione costante. Cominciamo dalle difficoltà pratiche. Da un anno a questa parte gli sportelli bancari sono chiusi, quindi questo vuol dire enormi disagi. È difficile avere denaro contante, è difficile recuperarlo. Per chi lavora magari per associazioni umanitarie, ONG, eccetera, è difficile inviarlo. Ci sono tutta una serie di difficoltà a cascata che potete immaginare. Dopodiché, M23A si è sempre fatto vanto di aver ristabilito l'ordine. Diciamo che questo ordine è un po' l'ordine del terrore, cioè ci sono state molte sparizioni forzate. Si vive bene se si sta dentro certi paletti, se non si manifesta, se non ci si oppone, altrimenti regolano molto velocemente i conti. Un altro segnale inquietante è che sarebbe stata chiusa la sede locale a Goma dell'associazione della stampa. Già gli organi di stampa erano molto ridotti, adesso sono davvero messi sotto pressione estrema. Ci sarebbero ulteriori restrizioni anche all'utilizzo di internet. E ecco, diciamo che la libertà è forse la prima vittima di questa occupazione, al di là ovviamente delle conseguenze concrete, delle difficoltà della vita quotidiana.
Latina malisika. Nieni ta la la na na ni. We unaenda. Mie paka ni mawazo wo wo. Mie paka ni kuwaza waza. We unaenda. Naenda. Kama ile njia yako wenda. Kama ni maisha yako fata. We dada. We long.
La voce di Papa Wemba con questa versione live di Ray Lon da un concerto a Kinshasa del 2009. Ce la teniamo in sottofondo per riprendere il filo del discorso sulla Repubblica Democratica del Congo. Con Giusy Baioni e poco fa abbiamo provato a fare dunque la fotografia di quello che perlomeno di quello che sappiamo sta succedendo nei territori e nelle città sotto il controllo dei ribelli nell'est del paese. Ora diciamo così, alla nostra macchina fotografica mettiamo invece il grandangolo, cerchiamo di guardare al conflitto dal punto di vista soprattutto dei rapporti diplomatici e delle forze che si diciamo concentrano attorno a questo conflitto. Lo facciamo con il nostro prossimo ospite, Giovanni Carbone, docente dell'Università degli Studi di Milano, responsabile del programma Africa per l'ISPI. Bentornato, professore.
Grazie e buongiorno a tutti.
Ecco, abbiamo citato a inizio puntata la firma di ben tre diversi accordi per la fine del conflitto in Congo nel 2025. Eppure, professore, sul campo sembra che non ci siano stati cambiamenti. Come mai?
Direi che sostanzialmente ci sono stati degli accordi che hanno inciso maggiormente sull'economia e meno sulla sicurezza. Effettivamente il quadro si è mosso, ma la guerra sul campo, come è stato detto poco fa, non si è fermata affatto. E quindi direi che va letta in termini di accordi che si sono mossi su due binari diversi. E quindi hanno avuto un impatto molto sbilanciato. Sul fronte economico si è mosso tanto, perché il Congo centrale è molto importante per le materie prime critiche, per il rame, il cobalto, il litio, e quindi c'è stata una crescita di attenzione molto forte, soprattutto dagli Stati Uniti, che hanno svolto un ruolo importante in questo tentativo di ricucire tra i due paesi, che hanno cercato di costruire un quadro di cooperazione economica centrato su investimenti, infrastrutture, corridoi logistici, per aprire spazio sostanzialmente alle aziende occidentali. E quindi da questo punto di vista il Congo è stato trattato più come un asset strategico che come una crisi umanitaria. Sul fronte invece della sicurezza e quindi del conflitto, i risultati di questi tentativi di accordo, di questi accordi formalmente stipulati, sono stati molto deboli in pratica, perché sono stati fissati dei principi, dei meccanismi, ma sul terreno appunto la guerra non si è mai fermata, e anche questo è dovuto a una differenza della logica dei due versanti. Un accordo economico può partire da alcuni punti base e poi muoversi un po' passo passo, a gradini, con tempi più lunghi, con progetti da realizzare gradualmente. Un accordo di pace è una cosa diversa. La natura che deve avere è quella di avere un impatto più immediato nel bloccare la violenza in modo credibile, e quindi bisogna vedere chi si ritira, dove, entro determinati tempi, come lo si verifica, chi non rispetta questo accordo e chiaro non applicato, e quindi l'accordo da questo punto di vista è stato c'è stato uno scollamento, diciamo, tra la cornice diplomatica e la capacità di attuarlo. Quindi sono stati fatti passi avanti sul fronte economico, ma ben meno sul fronte della sicurezza.
Ma in qualche modo ci sta dicendo che quindi l'interesse degli Stati Uniti, che come giustamente diceva lei sono stati i promotori di tutti quei accordi assieme al Qatar forse, e che abbiamo visto negli ultimi, tra l'altro, neanche 10 mesi, perché il primo è stato firmato a fine giugno, siamo passati a novembre a Doha e poi di nuovo a dicembre a Washington. Ecco, gli Stati Uniti sono stati più interessati a trovare questa via commerciale con Kinshasa e molto meno interessati a fare pressione su Ruanda affinché il conflitto di fatto scemasse, cercasse di rientrare. Su Ruanda nessuno fa una vera e propria pressione.
Dunque, in realtà un po' di pressione americana c'è stata, ma non è stata sufficientemente decisa e forte e dunque efficace. Cioè, e questo è dovuto anche al fatto che gli americani hanno cercato di bilanciare una serie di obiettivi diversi e da qui le difficoltà a ottenere una svolta sul campo. Diciamo che non, bisogna un po' evitare una lettura bianco-nero, pressione del tutto assente o pressione o invece pressione sufficiente. È anche stata una questione di volontà, no? di obiettivi degli Stati Uniti. Nel 2025 gli Stati Uniti hanno cercato accordi che tenessero insieme la questione della stabilità regionale, in cui Ruanda è un perno importante, la riduzione delle minacce e anche un'apertura per i loro investimenti e corridoi economici. Però l'hanno fatto in una maniera che è stata percepita come sbilanciata, perché per Kigali, per il governo del Ruanda, il tema centrale è la questione dei ribelli che si trovano in territorio congolese e che Ruanda dice di voler combattere direttamente o attraverso l'M23, non ammette molto direttamente l'appoggio all'M23, ma sappiamo che così è. E qui c'è una dimensione anche di lungo periodo storica di sicurezza nazionale percepita dal governo del Ruanda. Per il Congo invece l'urgenza è quella di fermare i ribelli dell'M23 di cui si è parlato prima, ma gli accordi statunitensi guidati dagli Stati Uniti hanno ruotato molto su uno di questi due pilastri, cioè i ribelli avversi al governo ruandese, no? Le forze democratiche per la liberazione del Ruanda che operano in territorio congolese, che sono la minaccia percepita dal governo ruandese, molto meno invece sull'M23, che è citato proprio meno volte negli accordi statunitensi, e questo ha contribuito a ridurre anche la fiducia nel processo.
Allora, è proprio di questa settimana la notizia annunciata dal Qatar dell'invio in queste regioni di una missione ONU. Come dobbiamo leggerla questa notizia, questo annuncio? Come comunque un tentativo di portare avanti quanto appunto concordato con questi 3 accordi l'anno scorso? Potrebbe avere un qualche effetto sul conflitto in corso la presenza dei militari dell'ONU, dei caschi blu dell'ONU in questa regione?
Allora, qui bisogna intendersi, perché l'obiettivo di questa nuova iniziativa è quella del monitoraggio, che è importante perché è un elemento che mancava prima, ma anche intrinsecamente dei limiti, cioè gli osservatori possono raffreddare un pochettino, verificare, ma non fermare un conflitto, sono in qualche modo un po' un freno, ma non un muro. E la missione ONU di monitoraggio ha lo scopo appunto di vedere da vicino e potenzialmente, nel verificarli, ridurre gli incidenti. Questo è importante naturalmente, perché occorre riuscire ad avere un pochettino più di un'immagine più chiara su chi viola gli accordi, e quindi bisogna essere sul terreno e bisogna esserlo riconosciuti dalle parti. Senza una verifica più puntuale di che cosa accade, qualsiasi iniziativa per il cessate il fuoco risulta soggetta a propaganda del tipo no, io non ho fatto questo, no, tu hai fatto quello, e quindi sono iniziative altrimenti che rischiano di durare poco. Gli effetti concreti sono appunto quelli di
mannaggia, professore, la stiamo
perdendo.
Ok, l'abbiamo persa per un attimo, può riprendere. Gli effetti concreti
Gli effetti possono essere quelli di moderare un pochettino il conflitto, perché se ci sono degli osservatori esterni si aumenta il costo politico di certe azioni, e quindi si riduce un po' gli incidenti, la capacità anche di offuscare quello che accade sul terreno, e si può creare un pochettino di evidenza che serve anche per mettere in campo delle pressioni diplomatiche a livello internazionale. È anche un tipo di presenza che può aprire spazi a interventi umanitari, però, come dicevo prima, ci sono dei limiti, cioè se una parte è interessata a guadagnare terreno, gli osservatori non è che la fermino
Certo.
fisicamente, quindi e la possibilità è anche quella che chi opera sul terreno si sposti semplicemente in un'altra zona per sottrarsi a questo tipo di monitoraggio.
Certo è che appunto questo monitoraggio arriva anche grazie agli ultimi accordi, le ultime pressioni diplomatiche, e quindi se si apre un minimo di spiraglio di speranza è anche grazie a quello. Cerchiamo di essere positivi, ecco, secondo lei, nei confronti del conflitto.
Allora, sicuramente come iniziativa è un'iniziativa che può far parte di un quadro utile, no, a fare un passo ulteriore in avanti. Dopodiché, positivi fino a un certo punto, perché quella è un'area che sappiamo benissimo è instabile da 30 anni, cioè dai primi anni 90, ha una lunghissima storia. È molto incancrenita come situazione, e quindi anche i progressi verso una stabilizzazione, una pacificazione, una creazione di un contesto in cui tutti i soggetti armati vengano gradualmente disarmati o comunque in posizione di non nuocere, è un qualche cosa che richiederà indubbiamente processi lunghi.
Assolutamente sì, purtroppo questo è vero, la situazione non potrà risolversi nel giro di breve. Professore, ci fermiamo qui, grazie mille per essere stato nostro ospite ancora, speriamo di avere occasione di risentirci presto.
Grazie, buona giornata a tutti.
Professor Giovanni Carbone, docente a Milano e responsabile del programma Africa per l'ISPI. Noi ci facciamo accompagnare ancora da Papa Wemba alla fine di questa puntata. Questo è Chacun pour soi.
Fikiri pindi tukiwa wawili, tena nakiri inanitesa mwili, bora tuniache. Chacun pour soi, maladie nanga, chacun chez soi. Chacun pour soi, maladie nanga, chacun chez soi. Pona ila na minimola taniona takuja pata kumponya ila tuchonde ma ni kumbe usiniseme vibaya tena na kumbea kongezewa kumola mwaya lifajiri uoni kitenda wiri wa nafikiri pindi tukiwa wawiri tena nakiri inanitesa mwili bora tunia nibaki mwenyewe
shaka kwa Chacun pour soi, mais la guinanda, chacun chez soi.
Con Papa Wemba allora siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Grazie a tutti per l'ascolto da Sara Milanese. Ci risentiamo giovedì prossimo di nuovo con una puntata di A Come Africa. Buona giornata.